Nikkev ci ha trascinati fino a questo punto e sicuramente ci porterà ancora lontano, così come ci portano lontano i messaggi che ci arrivano da ascoltatori, ascoltatrici come Annalia, che torna sul tema del Made in Italy. Per noi figli di italiani in Argentina, Annalia ci scrive da Buenos Aires, il Made in Italy era il nostro orgoglio, era un modo di riscattarci dall'idea di italiani immigranti. Oggi ahimè non è più così. Per il giovane argentino l'Italia non è il paese dell'industria del buon gusto, ma un paese forse industrializzato come gli altri, ma ancora nell'immaginario collettivo resiste il Rinascimento, l'Italia paese dell'arte. E sul Rinascimento soprattutto ci arrivano tanti messaggi di ascoltatori che rispondono alla nostra sollecitazione: qual è secondo voi l'icona del Rinascimento? Sono risposte che si orientano soprattutto verso opere architettoniche o pittoriche, in qualche caso verso figure, personaggi ben precisi, per esempio Lorenzo de' Medici, ma per quanto riguarda invece le opere d'arte, le architetture di Andrea Palladio, ci scrive Alberto, Pico della Mirandola, la nascita di Venere di Botticelli, dice Elena, è l'inno alla nascita della bellezza e dell'amore inscindibili nella coscienza rinascimentale, amore in senso ampio come dedizione, rispetto, vita. E poi vi dicevo, alcuni vanno a cercare il Rinascimento sotto casa, altri si spingono molto più lontano nella loro ricerca. Adesso vi daremo qualche esempio, ma intanto perché proprio oggi parliamo di Rinascimento? Beh, oggi inizia il ciclo di Ad Alta Voce dedicato a Rinascimento Privato, l'ultimo romanzo e secondo molti il maggiore romanzo di Maria Bellonci, verrà letto da Elisabetta Piccolomini, la prima puntata attorno alle 17 di oggi, e abbiamo con noi diversi ospiti per riflettere su Maria Bellonci, sull'idea stessa di Rinascimento. Intanto è con noi Ernesto Ferrero.
Buon pomeriggio, eccomi.
Buongiorno Ferrero. Ferrero è curatore del Meridiano Mondadori dedicato a Maria Bellonci. Con noi c'è Lia Celi, buongiorno.
Buon pomeriggio a tutti.
Lia Celi è scrittrice, giornalista. Aspettiamo qualche momento prima di dire come mai le abbiamo chiesto di essere con noi. E c'è Chiara Valerio, buongiorno Chiara.
Buongiorno, buon pomeriggio.
Chiara, della redazione di Ad Alta Voce, ha riadattato Rinascimento Privato per la lettura. Ecco, è stato un lavoro particolare, non un semplice adattamento sartoriale, ma una riscrittura senza ovviamente invadere la pagina della Bellonci, però particolarmente complessa. Vogliamo cominciare dicendo qualcosa su questo, Chiara?
Diciamo che abbiamo deciso, anche per la riduzione a 15 puntate di un'opera corposa come quella di Maria Bellonci, di tenere in qualche modo al centro la storia di invenzione che fa Maria Bellonci, cioè il rapporto epistolare tra Robert de la Pole, l'ecclesiastico in qualche modo innamorato o ossessionato da Isabella d'Este, e Isabella d'Este.
Come mai avete scelto proprio il Rinascimento Privato?
Un po' perché è un titolo molto bello da sentire, un po' perché è un romanzo che ha almeno tre cose, un romanzo di una grandissima studiosa, ha in qualche modo anche il nostro Tolkien, cioè una grande studiosa che decide di inventare un personaggio come appunto questo ecclesiastico per raccontare tutto il Rinascimento italiano a partire da un punto di vista che è questa donna, che è appunto Isabella d'Este.
Allora, intanto vorrei annunciare che più tardi oggi parleremo con Emilia Morelli proprio del lavoro, anche della riduzione dell'adattamento di opere letterarie per la radio. Emilia Morelli ha scritto Parole alate, che è un testo dedicato alla programmazione culturale alla radio nel secondo dopoguerra, e quindi dovrebbe essere particolarmente interessante riflettere con lei su come operazioni simili a quella che svolge Ad Alta Voce da tempo sono state svolte soprattutto nei primi due decenni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ernesto Ferrero, perché leggere Maria Bellonci oggi?
Ma io credo che Maria Bellonci sia stata una pioniera fin da quando nel 1939, in un clima culturale abbastanza avverso a questo tipo di letteratura, aveva pubblicato Lucrezia Borgia, che era nato la scintilla, era stata una ricerca che Maria aveva fatto su un catalogo di gioielli che appartenevano ai Borgia, ha trovato un'armilla di Lucrezia, su questa armilla portava inciso un distico latino del Bembo, ecco, lei ha trovato in questo piccolo gioiello il senso di una presenza viva, di una voce che la interrogava, che attendeva di essere raccontata, e questo poi si è messo a fare sempre riuscendo a coniugare una accuratissima, vorrei dire quasi maniacale, documentazione storiografica, per cui ogni dettaglio è esattamente preciso, come deve essere, però con il gusto del, il piacere del narratore. Insomma, è riuscita in questa sintesi, ardua, ma insomma che le era congeniale. Da lì poi, attraverso una maturazione lenta e progressiva, è arrivato a quello che anch'io ritengo sia il suo capolavoro, Rinascimento privato, appunto.
C'è un rapporto, vogliamo provare a istituire una somiglianza e differenze con Marguerite Yourcenar?
Beh, Marguerite Yourcenar forse è meno, anche lei è documentatissima per la parte storiografica, forse si ritiene un pochettino più libera. Ecco, la Bellonci forse solo in quest'ultimo grande importante romanzo è riuscita a trovare quella libertà di invenzione che inseguiva e che ha trascurato appunto in questo personaggio di Robert de la Pole, che è inventato, ma inventato, come dire, su materiali autentici. Ecco, forse nella Yourcenar c'è, come dire, un respiro, una metafisica esistenziale, per così dire, ad ampio spettro. Maria è molto appassionata anche dei dettagli minimi della vita quotidiana, che sono poi proprio anche quelli che ci affascinano, insomma, perché ci sono appunto i gioielli, i vestiti, le feste, i cibi, gli oggetti, i piccoli oggetti rivelatori, molti bambini, molti animali, i piaceri, le malattie, gli arredi. Ecco, lei è molto brava a cavare da questi piccoli particolari il fascino complessivo di una grande epoca.
E lei prima accennava, Ernesto Ferrero, a Lucrezia Borgia. Ecco, oggi sono esattamente 500 anni dalla morte di Lucrezia Borgia, a 39 anni, e Lucrezia Borgia è stata anche la figura a cui 80 anni fa Maria Bellonci ha dedicato il suo primo libro, una biografia, in questo caso una biografia con tutti i crismi, Lucrezia Borgia, la sua vita e i suoi tempi. Credo che sia ancora valida e ancora largamente utilizzata. Qui mi rivolgo a Lia Celi, nello scrivere le due vite di Lucrezia Borgia, la cattiva ragazza che andò in paradiso, questo è il sottotitolo del libro che lei ha scritto insieme a Andrea Sant'Angelo, pubblicato dalla UTET. Ha utilizzato anche Maria Bellonci?
È certamente un riferimento assolutamente imprescindibile, anzi abbiamo anche usato Rinascimento privato proprio sottotitolo di un titolo di un paragrafo. È diventato Rinascimento privatizzato quando parliamo insomma delle grandi opere volute dai papi rinascimentali a Roma. Insomma, è sempre comunque un nome tutelare ogni volta che si parla di grandi donne del Rinascimento, anche perché poi una delle coprotagoniste della nostra biografia è naturalmente Isabella d'Este, che è questa odiosa amata cognata con cui c'è un rapporto veramente molto interessante, e quello sì romanzesco, senza bisogno di inventare nulla, perché sono due donne all'inizio rivali, che però nel momento dell'emergenza di Ferrara e di Mantova sanno collaborare anche in maniera molto più pratica ed efficiente dei loro uomini, insomma, per il bene della popolazione. Un rapporto veramente molto interessante, non c'è bisogno di ricamare.
Isabella d'Este è la protagonista, lo ricordo, di Rinascimento privato. Chiara Valerio, è evidente che a Maria Bellonci interessava raccontare il potere femminile e un avvicinamento femminile al potere, però io stavo riflettendo su ciò che lei ci diceva sul dedicare attenzione alla parte di invenzione di Rinascimento privato, la scelta che avete fatto nella riduzione che cominceremo ad ascoltare oggi, e la parte di invenzione sono appunto le lettere che Robert de la Pole rivolge a Isabella d'Este, che non risponde mai. Allora mi chiedo, fare romanzo storico, forse fare in particolare un romanzo come Rinascimento privato, è anche un modo per interrogare quello che a molti è parso il silenzio delle donne nei documenti e nella storiografia, quindi cercare di trasformare quel silenzio in parola?
Beh, sicuramente ha a che fare con questo, sull'idea di tenere al centro la storia inventata, diciamo il personaggio inventato in mezzo a questo personaggio tutti veri, aveva da un lato intenzione di premiare, la volontà di Maria Bellonci di fare un libro diverso da quello che aveva fatto fino a quel momento, come ha detto giustamente prima Ernesto Ferrero. Lucrezia Borgia è una biografia in tutto e per tutto, questo no. E in secondo luogo era divertente far capire come solo gli ortodossi fanno la rivoluzione, cioè solo uno che conosce molto bene quella cosa può inserirci una pura invenzione. Questo un po' era il messaggio anche radiofonico che volevamo dare attraverso questa tipologia di tagli, cioè il fatto che studiare porta a un'immaginazione, perché purtroppo altrimenti i romanzi Giartosio sembrano sempre quell'idea ottocentesca di pura immaginazione. Invece non è vero che l'erudizione va a detrimento dell'immaginazione, e questo lo dimostra appunto Maria Bellonci con il grande, anche ossessivo, anche stranissimo Robert de la Pole in Rinascimento privato.
E per quanto riguarda questa questione dei ruoli femminili, che Maria Bellonci evidentemente ama indagare e conoscere meglio?
Mi dispiace solo che Maria Bellonci non sia riuscita a vedere La Favorita, perché avrebbe capito molto bene, d'altronde aveva preso quella direzione, come le donne, i rapporti tra donne siano esattamente il punto principale dal quale raccontare il potere, perché in effetti non li ha guardati nessuno, quindi è un potere cresciuto indisturbato per millenni sostanzialmente, quindi va benissimo. Mi dispiace solo che non abbia visto La Favorita.
La Favorita è il film Yorgos Lanthimos, che insomma è stato molto apprezzato di recente. Vorrei chiedere a questo punto a Lia Celi di aiutarci a ricollegare i discorsi che stiamo facendo con l'apertura di questa puntata di Fahrenheit. Abbiamo parlato di Rinascimento in Italia come un elemento anche utilizzato dai brand per pubblicizzarsi, per creare un mito in buona parte artificiale del Made in Italy, e quindi, come dire, invogliare l'acquirente anche internazionale andare alla ricerca di prodotti esteticamente di alta qualità. Ecco, il discorso non vale in realtà solamente per i prodotti, come dire, commerciali della moda, del design, ma anche per romanzi, serie televisive dedicate ai medici. Ecco, questo fascino del Rinascimento, secondo lei, ha a che fare con una sua somiglianza con i nostri tempi, oppure il fascino dell'altro, di un tempo completamente diverso dal nostro? Siamo nel fantasy, insomma, oppure piuttosto nella docufiction?
Sono sempre rimasta un po' sorpresa dal fatto che il Rinascimento, che anch'io l'ho vissuto, negli anni scolastici ho vissuto la parte luminosa del Rinascimento, no? L'arte, lo sviluppo, le invenzioni, in realtà ha una parte molto dark, millenaristica, di attesa di una fine del mondo, perché per esempio Cristoforo Colombo, quando intraprende il suo viaggio, vuole compiere delle scritture per cui delle antiche profezie, per cui ritrovando praticamente, convertendo tutto il mondo, la popolazione ancora inesplorata, finalmente si compiranno le profezie e tornerà il Messia, tornerà Gesù sulla terra. Insomma, queste persone, questi grandi personaggi che noi vediamo solo dal punto di vista creativo, immaginativo, luminoso, in realtà erano imbevuti di coscienza della fine. C'è un bellissimo libro di Limon, no? Il peccato e la paura, la storia del senso di colpa in Occidente, e il Cinquecento è uno dei secoli in cui questo senso di colpa, questo senso di morte, di peccato si sprigiona e anche va a finire nella Riforma, in tanti movimenti ereticali e anche all'interno del cattolicesimo. C'è questo lato dark che,
e questo secondo lei è un elemento che lo avvicina ai nostri anni?
Che lo avvicina veramente ai nostri tempi, anche perché poi c'è questo sviluppo della comunicazione prepotente con l'invenzione della stampa. La Riforma protestante si diffonde capillarmente grazie agli opuscoli, a questa possibilità di diffondere il proprio verbo con una rapidità e una capillarità mai conosciuta prima. Quindi davvero ci sono delle grandissime consonanze, delle vibrazioni, diciamo così, che senza trovare dei puntuali riscontri storici, fattuali nella cronologia, ci mettono molto in collegamento con l'uomo del Rinascimento, ecco, che appunto non era soltanto luce, creatività, ma anche paura, ma anche ignoranza, ma anche fake news che venivano diffuse. Infatti noi parliamo di Lucrezia Borgia proprio come una vittima della macchina del fango, come potrebbe essere una vittima di oggi calunniata, certo, dai social. Con i social di allora, che erano questa stampa, questi opuscoli, questa pubblicistica, Lucrezia Borgia è diventata il personaggio corrusco e lussurioso, incestuoso, che è arrivato fino a noi, insomma, le cui ombre sono arrivate fino a noi.
La possibilità di avvicinare il nostro tempo al Rinascimento, questo ci porta Ernesto Ferrero al tema del tempo, che è molto presente in Maria Bellonci, a partire dalla stanza degli orologi che fa da cornice al Rinascimento privato. Ecco, può dirci qualcosa su questo?
Sì, Maria Bellonci, insomma, diceva, si chiedeva attraverso Isabella che cosa è il tempo e perché deve considerarsi passato. Fino a quando viviamo esiste un solo tempo, il presente, che è quello che proprio interessa Maria Bellonci e ci sa restituire così bene. Lei poi fa questa operazione che aveva identificato molto bene, quello che forse il suo critico più acuto e importante, che c'è Giacomo De Benedetti, la sua caratteristica, che lei prende la storia che ha dietro alle spalle, i fatti che noi conosciamo, ma li proietta davanti a sé e trasforma il passato conosciuto in un futuro ancora tutto da giocare. E lei gioca questo futuro con i suoi personaggi animosamente, vivendo un possibile destino diverso insieme a loro, e così facendo, in questo gioco che è anche una sfida, come dire, cresce insieme ai suoi personaggi, perché poi quello che le ha sempre interessato è proprio la crescita, la maturazione di queste sue eroine, che poi qui ovviamente Maria racconta anche la sua crescita, che è stata favorita anche da questo marito colto, molto più anziano di lei, Goffredo Bellonci, che l'ha molto aiutata a crescere attraverso una cultura in cui ha molta parte l'arte, le arti figurative, ma anche e soprattutto le arti minori.
Una questione che vorrei toccare, Ernesto Ferrero, è quella dello Strega. Ci stanno intanto arrivando messaggi. È chiaro che Maria Bellonci, forse è un po' inevitabile, viene purtroppo meno letta che associata al Salotto degli Amici della Domenica, da cui nacque lo Strega. Però è vero che fra i finalisti dello Strega di quest'anno ci sono ben due romanzi storici, quelli di Benedetta Cibrario e di Antonio Scurati. Questo ritorno al romanzo storico, voglio citare anche l'anno scorso La ragazza con la lei di Elena Janecek, è segno di un rinnovato interesse per la storia, è un guardare alla storia con occhi simili a quelli che gettava su di essa Maria Bellonci, oppure invece di continuare a usare la categoria romanzo storico dovremmo pensare a un altro modo di inquadrare opere come quelle scritte nei nostri anni?
Ma io credo che l'attenzione per il romanzo storico è continua, diciamo, proprio da quando, dal Nome della Rosa, da Umberto Eco, che, come notava giustamente Massimo Nofri, il successo del Nome della Rosa ha anche spianato alla strada al Rinascimento privato e al riconoscimento di Maria Bellonci, che forse fino allora non aveva goduto delle attenzioni critiche che meritava. Ma io credo che il romanzo storico continua a essere praticato e letto perché è, come dire, un modo di leggere il nostro presente attraverso la sponda della storia. Cioè, noi ci interessiamo, chiediamo a queste vicende, ovviamente sapendole leggere, sapendole restituire, chiediamo di parlarci di noi. E questo, credo, poi sostanzialmente è la vitalità del perdurante, che credo che durerà ancora a lungo, del romanzo storico. Aggiungo e concludo che abbiamo molto bisogno, più che mai oggi, di storia, perché viviamo in un presente così appiattito, così confuso, così banale, così incapace di guardarsi indietro e quindi di guardare avanti, che in realtà il ritorno alla storia è fondamentale, vorrei dire decisivo.
Questa sembra quasi una riflessione sul dibattito che si è svolto sulla presenza della storia fra gli argomenti dell'esame di Stato. Chiara Valerio, una notazione anche per ricordare a tutti coloro che ci ascoltano di non perdersi questa prima puntata di Ad Alta Voce, dedicata al Rinascimento privato, nella riduzione che lei ha realizzato insieme alla redazione del programma. Ecco, come avete lavorato sulla lingua molto particolare di Maria Bellonci?
La lingua, ovviamente, come sempre, non viene toccata, cioè nessuna parola viene modificata nei testi tagliati, a meno che l'attore in lettura non decida che suona una parola meglio di un'altra rispetto a Maria Bellonci, che sulla lingua aveva fatto un lavoro molto preciso, prendendo anche termini desueti, non è stato toccato giustamente nulla, sono lavori di tagli, quindi è un lavoro di montaggio, non di riscrittura, ma ad alta voce non cerchiamo di non riscrivere mai, le parole sono quelle e quelle rimangono.
E quelle rimangono, bene, grazie allora anche per questo lavoro a Chiara Valerio, aspettiamo con grande attenzione questa prima puntata attorno al 17 di oggi, la voce sarà quella di Elisabetta Piccolomini, grazie Ernesto Ferrero.
Grazie a voi.
Ricordo il Meridiano Mondadori che Ferrero ha curato, dedicato a Maria Bellonci, grazie a Lia Celi. E Lia Celi, c'è un messaggio di un'ascoltatrice che ci scrive ricordando che oltre ai 500 anni della morte di Lucrezia Borgia bisognerebbe spendere qualche parola per la nuora Renata di Francia, ma su questo torneremo in un'altra occasione. Lia Celi,
quando volete.
Va benissimo. Lia Celi, autrice di Le due vite di Lucrezia Borgia, La cattiva ragazza che andò in paradiso, pubblicato da UTET, coautore Andrea Sant'Angelo. Torniamo adesso a Nick Cave, The Bad Seeds, Henry's Dream, album del 1992, ascoltiamo I Had a Dream, Joe.